Yogananda Krishna, è un altro tipo di Krishna, perché ha il potere di assolvere, ha il potere di cambiare il pane nel corpo, il sangue, l'anima e l'unità di Gesù. Ha dei poteri grandissimi. Guai se noi non avessimo dei sacerdoti. Che cosa sarebbe la Chiesa senza sacerdoti? Non vivrebbe. Invece la Chiesa vive perché c'è il sacerdote che è nato da Gesù Cristo. La Vostra Signora me l'ha mostrato, mi ha detto: vuoi vedere la dignità sacerdotale? Mi ha detto: sì Signore, dico io, dico sempre il sì io, che va bene, no? Quello che dice lui. Ecco, dice, ma sei ancora tu, dicevo, ancora Gesù, lo stesso. E lui mi ha detto sì, perché ogni sacerdote è un altro Cristo, un altro Gesù Cristo. Pensate, quindi bisogna avere una grande rispetto per i sacerdoti. Siano buoni, siano cattivi, che noi non possiamo giudicare, ma a volte vediamo come un sacerdote agisce. Può agire bene, può agire anche non bene, perché cosa volete? Giuda, per esempio, era un sacerdote, era un vescovo, Giuda, lo sapete?
Sì.
Giuda, e ha tradito Gesù. E se voi mettete 1 su 12 anche adesso, pensate quanti ce ne sarebbero nel mondo. Però noi dobbiamo sempre rispetto lo stesso. Noi non siamo giustificati. Ma quel prete non è buono. Ma fa i suoi, risponderà lui davanti a Dio. Io lo devo rispettare. Io devo rispettare tutti. A parte che devo rispettare qualsiasi persona. Qualsiasi, perché una persona è stata creata da Dio. Va bene, il corpo viene dai genitori, ma l'anima viene da Dio. Quindi è sempre degna del più grande rispetto da parte mia. Ciascuno di noi deve rispettare un altro, sempre, non mancare mai di rispetto. Possono condursi bene, possono essere, secondo la grazia di Dio, possono anche essere bestemmiatori, ma io non ho il diritto di giudicare, perché giudicherà il Signore. Se poco prima di morire si pentono, dicono anche solo Gesù mio, misericordia, e vanno e si salvano, faranno magari un lungo purgatorio, ma poi si salvano, li troveremo ancora in paradiso. Capite voi, noi non abbiamo il diritto di giudicare nessuno, di conoscere sì, conoscere se uno va in chiesa, se uno vive secondo la grazia di Dio, secondo la legge di Dio, sapete. Però non lo possiamo giudicare, mai, perché noi non sappiamo il passato, non sappiamo che cosa ha avuto di educazione, troppe cose ignoriamo noi, quindi noi non possiamo giudicare mai. Conoscere sì, perché se uno non va mai in chiesa, dico, beh, quello non va mai in chiesa, conosco che non va mai in chiesa, però che ne so io? Che ne so del giudizio che Dio dà darà su quella persona? Non sappiamo noi. Quindi non giudicate e non sarete giudicati, dice Gesù. E guardate che è lui che lo dice, Se voi leggete il Vangelo lo trovate questo brano: non giudicate e non sarete giudicati, perché col giudizio col quale giudicherete gli altri sarete giudicati voi. Si racconta di un frate che non era poi uno stinco di santo secondo gli altri frati, però in punto di morte era bello, allegro, sereno, tranquillo, non aveva scrupoli, non aveva bisogno di fare tante confessioni, eccetera, e non era stato proprio uno stinco di santo. Allora i suoi confratelli erano anche in pensiero, e a un certo momento gli hanno detto: ma padre, dice, padre, guardi che sta morendo e non è pentito. Dice, guardate, io non ho mai giudicato nessuno nella mia vita. E il Signore ha detto: non giudicate, non sarete giudicati. Così non mi giudica lui. E io vado tranquillo. Vedete, l'avevo preso sul serio il Vangelo, È storico questo. Perché è difficile, sapete, che una persona viva tutta la vita senza giudicare. Siamo portati a giudicare noi. a dire quello va bene, quello va male, quello è buono, quello non è buono, quello... E noi non possiamo giudicare. Obiettivamente vediamo se uno va in chiesa a messa e uno non va, lo sappiamo, no? Però non possiamo giudicare, perché non sappiamo che educazione ha avuto, che cosa ha, non sappiamo, troppe cose ignoriamo noi. Preghiamo? Se vediamo che uno non osserva secondo noi i comandamenti di Dio, preghiamo per lui, basta. Ma non possiamo giudicare, non giudicate e non sarete giudicati. E noi siamo tanto facili a giudicare, no? E dire questo è buono, questo no, questo va bene, questo va no, questo... purtroppo no. Il peccato è peccato e non possiamo dire che il peccato non sia peccato. Però prima di dire questa persona ha commesso questo peccato, noi non possiamo. Non possiamo sapere anche che educazione ha avuto, le grazie che magari noi abbiamo avuto e lui non ha avuto, quella persona, quella... Capite, non abbiamo il potere di giudicare, perché non abbiamo la conoscenza profonda delle persone. Non sappiamo come sono stati educati, da che famiglia provengono, che circostanze hanno passato, che cosa... Troppe cose noi ignoriamo, troppe. Allora, l'unica è non giudicare. Non giudicare. Pregare, oh, quello sì, pregate per il prossimo, sempre. Pregate per le persone che conoscete, quelle buone e quelle non buone. Quelle che noi diciamo buone o non buone, perché dopo lo sa Dio com'è la cosa. Noi abbiamo il dovere sacrosanto di pregare, quello sì, pregate per tutti. Siate largo di preghiere. E guardate che non è difficile, perché io penso che tutti voi che venite qua, gli raduni così, prima di tutto diciate tutte le preghiere del mattino, no? Le preghiere del mattino, ti adoro mio Dio, ti amo, il Padre nostro, l'Ave Maria, il Gloria, l'Angelo di Dio, mica tante, sapete, basta anche queste, basta ricordarsi del Signore così il mattino e offrire tutta la giornata, perché se voi dite il ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creata, fate cristiana e conservate in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Allora, anche se singolarmente non vi ricordate di offrire, che fate da mangiare, che andate a fare la spesa, che portate i bambini all'asilo, magari a scuola, eccetera, fate tutto quello che scopate, che fa, tutto è offerto al Signore. Tutto. Perché l'avete offerto la mattina? Poi se durante il giorno vi dimenticate, non importa, l'avete offerto al mattino, il Signore ha una buona memoria, sapete Signore, non è mica come noi, non dimentica mica niente. Dite bene, lo sapete tutti, ti adoro, sì, tutti, lo dite tutte le mattine, io non vi vedo, non sto a guardare se mi dite sì o no, ma ognuna di voi dentro il suo cuore dica, ci faccia un esame di coscienza. E se non lo dice, si proponga oggi di dirlo sempre. Per vostro vantaggio. Perché il vantaggio è tutto vostro, sapete? Non mica mio, io non c'entro niente io. Perché il Signore, allora, voi offrite tutta la giornata, prende tutte le vostre azioni, tutte, anche lavarvi, vestirvi, il preparare da mangiare, andare a lavorare, lo scopare, tutto quello che fate durante la giornata. Tutto lo accoglie e tutto lo tramuta in grazia, perché gliel'avete offerto a lui, non occorre che ogni scopata che dite per te signore, no, non occorre, quando dite una volta la mattina basta, avete offerto tutta la giornata e tutte le volte che scopate, tutte le volte che fate pulizia, tutte le volte che lavorate, che pestate magari un mattello, che... Tutto, il Signore lo sa. Il Signore lo sa e ne tiene conto. Queste cose le sapevate già, vero? Sì. Ogni tanto va bene ricordarle. Sì, per non dimenticarle, E vi allargano anche il cuore. Quando poi fate la carità, oh, che bella cosa fare la carità. Fare la carità non vuol dire mica solo fare l'elemosina, sapete? Sì. L'elemosina fa parte di fare la carità, ma La carità vuol dire amare. La carità vuol dire mettersi amore. Tutte le volte che voi fate un atto di amore, è la carità. Vivete la carità. Prima di tutto per il Signore, vero? Prima di tutto dobbiamo essere riconoscenti a Lui. Lui che è sceso dal cielo, Lui perfetto, Lui eterno, Lui immutabile, Lui ha voluto farsi uomo come noi. E morire come è morto, perché guardate, io non ho avuto nessuno di morire come è morto Gesù, eh? No, 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 anche se moriamo di malattie un po' dolorose così, ma non come è morto Gesù. Guardate che morte gli hanno fatto fare gli uomini, diabolici, proprio diabolici. Però Lui si è soggettato a questo per amore nostro. Ci ha amato tanto da lasciarsi crocifiggere e morire per noi. Allora guardate, come si fa a non voler bene a un Dio che è così buono, che si è fatto uomo come noi e si è lasciato crocifiggere per amore nostro? Perché lo ha fatto per amore nostro, sapete, per amore della nostra anima? Mica l'ha fatto per divertimento? Mica l'ha fatto solo per il Padre, perché anche senza incarnarsi come figlio di Dio dava la gloria al Padre, perfetta, non aveva bisogno di perfezioni quella gloria, non aveva proprio perfezioni. Avevamo bisogno noi di uno che si sacrificasse per noi, perché vedete, il nostro peccato non poteva essere perdonato, perché avevamo offeso un Dio. Avevamo disobbedito a un Dio. E allora solo un altro Dio poteva riparare per noi. Ci fossimo messi insieme miliardi e miliardi di persone, ma non avremmo fatto niente, non avremmo potuto ottenere perdono, perché l'offeso era un Dio. Doveva essere un altro Dio che chiedeva perdono per noi. Ecco perché Gesù si è incarnato. Per chiedere perdono al Padre al posto nostro, perché Lui si chiama Dio, Gesù. Sapete che aveva due nature, la natura divina e la natura umana. Cosa vuol dire? Era Dio e era anche perfettamente uomo. In una sola persona però, la persona di Gesù, si chiamava Gesù. È nato da Maria, senza concorso di uomo, perché era figlio di Dio ed è stato lo Spirito Santo che ha reso feconda la Madonna, non un uomo, nessun uomo. Lui era figlio di Dio, però ha voluto abbassarsi di aver bisogno di una donna, come noi. Perché la Madonna, per quanto grande, per quanto che sia stata esentata dal peccato originale, però era sempre una donna, aveva sempre la natura umana come tutti noi. Noi dopo il battesimo eravamo come la Madonna. La Madonna era nata senza peccato originale, come avesse avuto il battesimo ancora prima di essere concepita. Ma noi, col battesimo, siamo diventati figli di Dio. Anche a noi è scomparso il peccato originale. Abbiamo solo la grazia di Dio, che speriamo di conservarla. E il Signore, che sapeva quanto miserabili sono, siamo, quanto poveri siamo, quanto deboli siamo, ha inventato quello che nessun uomo al mondo avrebbe potuto inventare, un sacramento che si chiama confessione o penitenza, va bene? L'ha inventato Lui, perché sapeva che noi siamo così poco bravi, sapeva che purtroppo, pur sapendo i comandamenti di Dio, pur avendo la grazia, ma saremmo caduti tante volte in peccato, magari peccato mortale, o peccato veniale, ma peccato. E allora Lui ha pagato per tutti noi, per poterci ottenere il perdono dei peccati. Allora, quando diamo gloria a Dio, tutte le volte che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, diamo gloria a Dio. E purtroppo devo dire una cosa molto brutta che mi addolora tantissimo, guardate, perché so come la pensa il Signore, come in questi nostri tempi, il tempo che viviamo adesso, si è molto, molto, molto disprezzato il sacramento della confessione. Io vedo tante persone in fila che vanno a fare la comunione, ma poche file davanti al confessionale. Voi mi direte, ma se non ho fatto peccato mortale? Beh, anche se non si è fatto peccato mortale, si hanno parecchi peccati veniali, volontari o involontari. Chi è senza peccato? Chi è senza peccato? Chi è che non sbaglia mai? Chi è che fa tutto alla perfezione? Nessuno. Magari ci saranno anche persone che non fanno peccato veniale volontario, come spero sempre io, di non fare nessun peccato veniale volontario, dato che sono sua sposa, che sono suora da tanti anni, tanti, tanti, e voglio bene al Signore, non lo voglio proprio offendere, ma non faccio tutto alla perfezione. Ti scappa qualcosa? O una parola, o un gesto, o un qualche cosa che non è perfetto? Ditemi chi è perfetto questo uomo. Nessuno, nessuno. E allora anch'io vado a confessarmi, anche se non ho, grazie a Dio, non ho peccati mortali. Però non aspettate di fare un peccato mortale per andarvi a confessare. No? Guardate, quando ci sono, quando ero piccola io, bambina io, dunque, la prima comunione l'ho fatta a 8 anni, allora si faceva a 8 anni, ma la prima confessione mi hanno portato a 6 anni. Avevo delle brave persone vicino a me, di quelle che avevano capito che cos'era il Signore, che cos'era la santità perfetta di Dio, eccetera. E mi hanno insegnato, vedi, quando disobbedisci, quando fai un capriccio, a 6 anni non si può fare un peccato mortale di quelli madornali, si fanno questi peccati, un capriccio, una disobbedienza, magari dire qualche parolaccia, qualche titolo agli altri o fratelli o bambini che ci sono, insomma queste piccole, o rubacchiare magari qualche dolce, qualcosa, cosa volete, però sono sempre cose che non hanno fatto. Allora dicevo, vedi, allora tu, e c'erano i sacerdoti, santi sacerdoti, che ci ascoltavano queste confessioni e non ci dicevano, ma va, come me l'ha detto uno dopo una certa età, ma va, perché viene a confessarsi se non ha un peccato mortale? Ah sì, devo aspettare di avere un peccato mortale? Ma un sacerdote, sapete, me l'ha detto. Io ho pregato per le sacerdote, perché ho detto, quello non ha capito niente. Non ha capito niente. Perché non devo aspettare di fare un peccato mortale per confessarmi. E peccati veniali. E tutte le imperfezioni. E tutte le cose che ci scappano, le bugie, le parolacce, magari le nervosità, tante cose che ci scappano, no? Va bene? Dopo andate voi nel sottigliezza, io vi dico qualcosa così. E perché non le devo confessare quelle? Questa è la volontà di Dio, che vi facciate sante, dice la Sacra Scrittura, vero? Che vi facciate sante. Come si fa a farsi santi se noi non andiamo a confessare anche questi peccati veniali e non cerchiamo di vincerci e non cerchiamo di abolirli e non cerchiamo di non ripeterli più? Vedete, il Signore mi fa dire le cose molto pratiche, vi siete accorti? Non sto a fare delle prediche, delle parole bellissime che a volte sentite da certi predicatori così. No, 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 il Signore vuole che io scenda nei particolari. Voglio che il Signore vuole che ripeta queste parole, queste cose semplici, in cui cadiamo quasi tutti a dire la verità, purtroppo, purtroppo. Ci adiriamo anche con un figlio, con un marito, con la moglie, con la terapeuta che, e diciamo qualche parolaccia, ma no, no, confessiamoci anche di quello. non è la santità quella. È vero, hanno sbagliato, ma allora con bontà, con pazienza, con sempre grande rispetto della persona, perché dobbiamo rispettarci tutti gli uni gli altri, rispettare anche i bambini. Mai mancarsi di rispetto, mai. Mancare di rispetto fra di noi e mancare di rispetto al Signore. Allora con molta bontà, con molta gentilezza, con molta, vedi, dice, vi hai detto questo e questo, questo non mi è piaciuto, ma non è piaciuto neanche al Signore, perché hai detto queste e queste 3-4 parolacce che non andavano bene. Ma non si può. Quando il Signore dice chi ti aveva detto a un fratello stupido sarà condotto in giudizio, e chi gli avrà detto qualcosa di molto più grosso che toglie l'onore, merita la gehenna, merita l'inferno. Io non posso mancare di rispetto al mio prossimo, a nessuno, per nessuna ragione. Anche se so che uno è un grande peccatore, io non ho il diritto di mancargli di rispetto. Mai. Io posso dirgli, guarda, caro, guarda, cara, il Signore ci dice questo e questo e questo, questo è il comandamento di Dio. Con bontà farglielo notare, invitarlo a confessarsi, quello sì, con sempre, con tanta bontà e con tanto rispetto. Io non ho il diritto di mancare di rispetto a nessuno. A nessuno, neanche il più vigliacco ciarlatano di questo mondo, io non posso giudicare. Gesù ci ha detto non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perché con il giudizio con il quale giudicate gli altri sarete giudicati voi. Andatevelo a trovare nel Vangelo. Queste cose che io vi dico sono Vangelo e sono scritte nel Vangelo, basta che lo leggiate il Vangelo, sempre raccomandandovi questo: non andate a letto senza aver preso una paginetta, un pensiero del Vangelo e leggerlo e mettere il segno e non saltare a caso. Andate avanti, anche solo un pensiero, anche, guardate, io adesso ho qua il libro del Vangelo, aspettate, ai ai ai, cosa fai? Vediamo, ecco, Vangelo, l'ho preso a caso, no? Il Vangelo secondo Giovanni. Oh sì, piacere. Io sono la vera vita e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tarcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tarcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Guardate, è un periodo, guardiamo, ragioniamoci. Sono Gesù dice che io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tarcio che in me non porta frutto lo toglie. Sapete cosa vuol dire essere tolti? E lo toglie in altre parole. Vuol dire andare all'inferno. Guardate, provate, vedete, un periodo solo. Allora uno dice, io porto frutto o non porto frutto? Cioè sono attaccato alla vite o sono staccato dalla vite? E sono attaccato alla vite se sono in grazia di Dio, se non ho peccato mortale nell'anima. Perché se io ho un peccato mortale nell'anima sono staccato dalla vite, non porto frutto. E che cosa fa? Che ogni taccio che porta frutto lo pota perché poi porti più frutto. Lo pota. Cosa vuol dire? Ci permette qualche sofferenza. perché se un tarzo potesse parlare quando viene potato direbbe ai ai ai, mi togli un pezzo della mia vite. Ma perché lo fa il vinaiolo? Perché porti più frutto. Tante volte il Signore permette la sofferenza a noi nella vita, ma perché? Perché possiamo avere più frutto, perché attraverso quella sofferenza possiamo capire, pentirci e andare in paradiso. Perché, cari miei, che cosa vale, in un altro punto dice, che cosa vale all'uomo possedere anche tutta la terra, se poi perde tutto, perché se muore in peccato mortale va all'inferno, perde tutto. Che cosa vale? I ricchi hanno miliardi, hanno terre, hanno yacht, hanno ville, hanno tutto quello che volete, ma se vanno all'inferno, che cosa valgono tutte le loro ricchezze? Niente. Perdono tutto e sono nella sofferenza più tremenda, perché guardate che l'inferno è una sofferenza, ma tremenda, ma tanto tremenda, ma tanto brutta, ma tanto cattiva, che guardate, è meglio soffrire quel che volete qua in questa vita, ma non andarci all'inferno. No, è. Guardate tutti insieme, cerchiamo di non andare all'inferno. Se abbiamo sbagliato, guardate, c'è la confessione, c'è quel bellissimo sacramento che il Signore ha inventato lui, non c'era, sapete, nell'Antico Testamento non c'era, l'ha inventato il Signore per noi. E quando sentiamo il sacerdote che ci dico, ego te assolvo, io ti assolvo di tutti i tuoi peccati, mica lui, sapete, mica il prete, no, è Gesù che in quel momento dice io ti assolvo. E se moriamo dopo che ci ha assolto, non andiamo all'inferno, no, andremo magari un po' in purgatorio, sì, ma non all'inferno, ma non all'inferno. Capite, cari? Perché, vedete, è bello sentire belle prediche, è bello sentire parlare bene. E come quella donna diceva, ah, che bravo quel predicatore, ma che bravo, ma come ha parlato bene, dice. E allora gli altri che hanno sentito dice, che cosa ha detto? Ah, non so mica io, non mica la vita, però parlava bene. Capite voi? È meglio non parlare bene, vedete, il Signore mi ha proprio proibito di adoperare parole difficili, mi ha proibito di fare la saccente. Mi ha detto di trasmettere la verità. Io ho questa missione, trasmettere la verità. E questa è verità. E questa è verità. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e va all'inferno. Quando lo toglie non è più attaccato alla vite e muore. E ogni traccio che porta frutto lo porta perché porti più frutto, cioè permette quelle sofferenze, quei dolori così, perché porti ancora più frutto. E noi diciamo, ben Signore, ma perché hai permesso questo lutto, hai permesso questa malattia? Perché? Certo, perché portiamo più frutto. Perché senza certe malattie, certe persone non si sarebbero mai convertite. E poi queste malattie offerte al Signore insieme con la sua sofferenza, ma che paradiso grande ci troviamo poi dopo, che ci prepara il Signore un paradiso bellissimo, bellissimo. E voi mi direte, ma è vero tutto questo? Certo che è vero, perché non ve lo dico io, ve lo dice Gesù. Se me lo dicessi io, senza che Gesù ve lo dicesse queste cose, avreste diritto di dirmi, ma cosa dice suora? Ma sono pampanate queste, oppure no? Ma no, è Gesù che ve le dice. Non ve le dico, io ve le trasmetto solo. Difatti la mia missione in questo mondo è quella di trasmettere la verità. Non ho altre missioni io. Trasmettere la verità, perché la verità è lui. lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Io ve l'ho trasmesso solo, adesso, per esempio adesso ve l'ho letta dal Vangelo. Voi siete mondi, dice, per la parola che vi ho annunziato. Ecco, se voi ascoltate la parola che egli ha annunciato, questa che io vi ho trasmesso, ma è sua, non è mia, no? Siete mondi, siete puri. Rimanete in me e io in voi. Come il traccio non può fare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me, non portate frutto. Può essere più chiaro di così, Gesù? Poi mi dite: ma noi non lo sapevo. Come non lo sapevi? Guarda Gesù qua cosa ti dice. Ripete ancora: io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Sono cose che sappiamo già, vero? Le avete già lette. Ma ripensarle, meditarle ancora, averle sempre davanti. E quando c'è la tentazione di dire: no, e chi me la fa fare di fare un peccato? No. Se io faccio questo peccato e dopo il Signore mi fa morire e non vado all'inferno, ma chi me la fa fare? Ma faccio fatica a dir di no. Beh, qua è sempre me fa fatica a dir di no al peccato che andare all'inferno e soffrire. Perché poi, vedete, se io dopo anche mi pento, mi confesso, il Signore mi perdona il peccato, ma io devo pagare. Parte si paga con la penitenza che il sacerdote dà, ma il resto devo pagarlo io. Guardate che ci sono certe persone, e se ci sono state le rivelazioni, sono vere. Certe persone che, vista d'occhio, vista degli altri, sembravano buone, eccetera, che devono fare il purgatorio fino alla fine del mondo. Guardate che ci sono proprio queste persone. Queste persone. Perché a chi più è dato, più sarà anche domandato, dice giustamente il Signore. Voi ricevete la verità. La sentite la verità, la conoscete la verità. Andate a ricevere Gesù. E ogni volta che andate a ricevere Gesù è tanto purgatorio di meno che fate. Se voi offrite le sofferenze della giornata, che io mi domando e dico: chi è che passa una giornata senza qualche sofferenza? Tutte. Soffiamo, siamo in una valle di lacrime, è vero o non è vero? O mal di testa, o mal di schiena, o mal di gambe, o quell'altro che ci fa questo dispiacere, quell'altro ci fa questo dispetto, mamma mia, il pensiero di questo, la preoccupazione di quell'altro, ne abbiamo finché basta, ogni giornata soffrano. Se noi offriamo tutte, per dire: Signore, tieni conto come facessi il purgatorio qui, ma sapete quanto poco purgatorio fate dopo? Il Signore ve lo tiene conto, è come purgatorio. Te lo offro, Signore, tutte le azioni della giornata, tutte le sofferenze della giornata, tutte le privazioni, tutto quello che mi costa, te lo offro, perché per farmi un purgatorio. E Gesù ancora dice: io sono la vite e voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ah, che bello che è questo. Quando capiamo questo, abbiamo capito tutto. Noi senza Gesù non possiamo fare nulla, non poco, nulla. Zero sotto zero sotto zero. Ecco il perché della necessità di vivere in grazia di Dio. Senza il peccato mortale nell'anima. anche tutto quello che fate, anche un mal di testa, anche un mal di schiena, anche una fatica, anche un lavoro, eccetera, lo offrite al Signore e diventa oro nelle nostre mani. Ma se non siamo in grazia di Dio, va tutto perduto, non serve a niente. Almeno la nostra sofferenza, dal momento che la dobbiamo sopportare, perché è inutile, voglia o non voglia, la dobbiamo sopportare, no? Sopportiamola bene.
Sopportiamola, per amor di Dio.
Sopportiamola. Sopportiamola per che diminuisca il purgatorio dentro di noi. Che il Signore me ne faccia far poco di purgatorio. Perché il purgatorio, ancora volete un po', tutti lo dobbiamo fare. Ma se noi offriamo tutto per amor suo, con il pensiero di fare meno purgatorio e sforzandoci di fare il bene e pregare, ma allora vedete, allora sì che, allora è tutta un'altra vita. Allora anche quando diventerete più vecchi, come sono vecchia io, e vedete che o prima o lontano o vicino la fine del mondo c'è, la fine della vita c'è. Ma non è la fine di questa vita, ma non della vita. Perché quando moriamo noi passiamo da questa vita all'altra vita. Solo c'è questo, che noi qua siamo una vita di passaggio. Per cui sbagliamo, possiamo pentirci, chiedere perdono, rimetterci in carreggiata, fare tutto questo dopo morte, no? Dopo morte, no? Non possiamo fare niente. Se abbiamo dei debiti da pagare, ma moriamo in grazia di Dio, andremo in purgatorio. E guardate che il purgatorio non è bello. Il purgatorio è un luogo di sofferenza grande. Grande, grande. Una volta una mia consorella è venuta a chiedermi preghiere. Il Signore ha permesso che venisse. Era 7 anni che era morta. E io lo credevo in paradiso, perché era una brava suora, una brava persona proprio. Era stata anche mia superiore, ma brava proprio. Io ero, pensavo, dico, chissà da quando è in paradiso. Era nel più profondo del purgatorio. Era nel più profondo del purgatorio. Tanto che io mi sono spaventata proprio, credevo quasi fosse all'interno. E mi ha detto queste parole, mi ricordo ancora. Sapete che il Signore a volte permette che i nostri morti vengano a dirci qualcosa. Cioè, se non preghi tu, non entro in paradiso, non entrerò in paradiso. Oh, dico, perdoni, sa, le davo ancora da lei perché era stata la mia superiore. Perdoni, sai, io credevo già che fossi in paradiso da tanto tempo. Ho detto, no, prego, senz'altro. Ho offerto la messa, ho offerto il rosario, tutte le preghiere così. A un certo momento, dopo la comunione, io mi sento soffiare nell'orecchio, grazie. Credevo fosse la mia consorella che era dietro di me, mi volto di scatto, ma più erano tutte così che facevano l'ingraziamento della comunione. Allora ho capito che era lei, perché mi aveva detto, se non preghi tu, e sapete perché? Perché aveva mancato di giustizia con me, aveva mancato di carità con me, ma io l'avevo perdonato, perché immaginatevi quante persone non mancano, no? Se stiamo là a parlare a tutti quelli che ci mancano di rispetto o di bontà, mamma mia. No, io non ci avevo fatto neanche caso, invece il Signore no. Il Signore è giustizia infinita, sapete? Si vede che lei si è pentita di tanti altri peccati, ma non avevo pensato a questo, all'ingiustizia che aveva fatto con me. Di miliardi di tenermi colpevole quando non lo ero. Vedete, bisogna stare attenti, sapete? Bisogna stare attentissimi a queste cose. Perché io, per esempio, tratto bene una persona e tratto male un'altra, perché quella non merita. No, siamo sposati, sapete? Non siamo sposati. Noi dobbiamo trattare bene tutti. Anche quel mascalzone, anche il mascalzone. Anche un ladro, anche un ladro. Sarà il Signore che lo giudica. Io non ho il diritto. Io non ho il diritto di giudicare e di condannare nessuno. E ho il dovere di trattare bene tutti. Guardate, usciste da qua, da questa catechesi, diciamo, col pensiero, devo trattare bene tutti. Non ho il diritto di trattare male nessuno. Non ho neanche il diritto di pensare male. Perché io non ho il diritto di pensare male di nessuno. E ma quello sbaglia. Beh, obiettivamente, non posso dire che se uno fa l'aereo, ruba, faccia una cosa buona, no? Logico. Ma non posso giudicarlo perché non so che cosa ha dentro nel cuore. Non so che educazione ha avuto. Non so di chi è figlio. Troppe cose ignoro io. Non posso giudicare. Io condanno l'atto, il furto lo condanno, ma non condanno il peccatore. Per il peccatore prego. Che si converta. Voi mi direte, ma è difficile vivere così? Cosa dite? È difficile? Ma invece bisogna che ci abituiamo a vivere così. Se noi guardiamo noi stessi, siamo perfetti noi? Siamo perfetti noi? Quante volte non sbagliamo noi? E perché condanniamo lo sbaglio degli altri? Se noi continuamente sbagliamo, vero? È giusto questo? Se noi pensiamo a noi, a tutte le volte che noi sbagliamo, cosa volete che ci mettiamo l'acqua a nanare gli altri? Se uno ruba non dico bravo, hai fatto bene, no, per carità. Se uno disobbedisce dico guarda, hai disobbedito, specialmente un bambino, questo non va bene, questo dispiace al Signore. Se gli date uno scappellotto, si irrita, magari si rivolta contro di voi, ma se voi con bontà gli dite, guardi, hai fatto dispiacere a Gesù. Gesù ha sempre obbedito e ti chiederà conto di questa disobbedienza. Non si rivolta al ragazzo, neanche la ragazza, e ci pensa sopra. Magari una volta riderà, una volta vi prenderà in giro, non importa, diteglielo voi. Non ha preso in giro il Signore, non gli ha mica creduto. Potevo che l'hanno messo in croce. Però e noi siamo migliori di Gesù, ditemi.
Chiedere una cosa sola. E se io non voglio andare a purgatorio, continuo a chiedere perdono.
Sì, va bene, Signore.
Tieni
conto. E come tiene conto? E come tiene conto? Sì. E come tiene conto?
Grazie.
Altro che. E si offre anche le sofferenze, o il mal di testa, o il mal di gola, o il mal di schiena, o questa fatica, o quell'altra. Offro tutto, Signore, per te. Un'espiazione di ecco, per non fare purgatorio. Benissimo, benissimo. Il Signore è contento.
Grazie.
Ecco,
i peccati di omissione che purtroppo sono frequenti.
Oh certo, anche questi peccati di omissione. Perché si pecca in pensieri, parole, opere e omissioni. Cosa vuol dire omissioni? Il bene che dovevamo fare non abbiamo fatto. Io ho tempo, ho tutta la giornata a mia disposizione. La salute, beh, preso poco. Ma non faccio tanta fatica a arrivare fino in chiesa a messa. Perché non vado a messa? Perché non vado a fare la comunione? Mi direte, anche questi sono peccati di omissione? Sì, anche quelli. Sempre che abbiate il tempo. Perché se uno deve andare a lavorare alla tallora, è logico che non può andare alla comunione, non può andare a messa perché ha un orario di lavoro così. Ma uno che è libero. Se non va, solo per pigrizia, perché diciamo non voglio tagliare vestirmi e andare, E quando dovrai fare il purgatorio, allora? Allora rimpiangerai la fatica di vestirsi e di fare due passi per andare a messa. Potendo, sempre potendo. Perché se avete dei malati in casa, no, prima l'assistenza ai malati. Le mie superiori ci insegnavano una volta, anche le catechesi, i sacerdoti ci insegnavano, si lascia Gesù per Gesù. Cioè, lascia di andare in chiesa a ascoltare la messa per assistere una persona che ha bisogno di assistenza, dei malati. Io mi ricordo che una volta che, tra le tante cose che ho avuto nella mia vita, ho fatto anche l'emotisi. E mi sono accorta alzandomi la mattina che era successo questo. Allora ho chiamato l'infermiera e le ho detto: guarda che è successo così e così. E l'infermiera è venuta e si è messa vicino a me. Ho detto: ma c'è la messa, perché non va? Dice: ma no, dice, la mia messa è stare qua con lei. Mi ha detto: assistere, ero già suora, sapete. Vedete che aveva le idee chiare quella infermiera. E io ho pensato, ho detto: Signore, benedicila, perché ha capito che cos'è la carità. In quel momento era più necessario che stesse vicino a me che non andare a assistere alla messa. Avete dei malati in casa, ma ricordatevi, curare questi malati è curare Gesù in persona, anche se non potete andare a messa, curate i malati prima. Vedete com'è ordinato il Signore nelle sue cose. Qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatto a me, l'ha detto. Ed è vero, è vero. Io assisto un malato. Non vado a messa perché assisto un malato. È come avessi ascoltato 10 mesi. Capite? Questa è la carità. Perché prima di tutto è la carità. Noi saremo giudicati sulla carità, sapete? Non saremo giudicati su altre cose, se abbiamo fatto bene questo, se siamo stati capaci di fare quell'altro lavoro, se così, se quella. La carità, che è amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, e amare il prossimo come noi stessi. Pensate, è bello questo, no? Non è rincuorante questo? Pensate, qualunque atto di carità fate al prossimo, l'avete fatta a Gesù. Date un denaro di elemosina a un povero, lo date a Gesù. Quel povero ne avrà bisogno, non importa, lo lasciate stare, che giudichi il Signore. Voi avete fatto la carità a Gesù. Voi avete aiutato uno a fare un lavoro. Avete pulito la casa perché, per i vostri cari, perché vi trovassero una casa confortevole, eccetera. L'avete fatto per Gesù. Offrite tutto quello che fate per Gesù. La pulizia di casa per Gesù, il lavoro per Gesù, l'accompagnare una persona per Gesù, l'accogliere un'altra persona per Gesù, il fare una carità, dare anche 5 lire per modo di dire, per Gesù. Sia che mangiate, sia che beviate, fate tutta gloria a Dio, dice l'Apostolo. Voi la mattina nel pianoro mettete questa intenzione: voglio fare tutte le azioni della giornata per te, Gesù. E vi trovate dopo una ricchezza grandissima. Perché vedete, noi siamo dimenticoni. Dopo 10 minuti non ricordiamo più, vero? E siamo... Ma Gesù no. Gesù non si dimentica per niente. Per niente non si dimentica. Tutto vi ricorderà. Anche una minima cosa fatta... Allora, lo dice poi. Lo dice... Qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Qualunque cosa. Anche un sorriso. Perché certe volte anche un sorriso è una carità. Invece che sono imbracciate così. Fate un bel sorriso alle persone, salutate le sorrisi. È una carità anche quella. È una carità. Date una mano, chi potete dare una mano. La prima poi è carità, ricordatevi, e con quelli di casa, eh? perché a volte io ho trovato delle persone molto caritatevoli con le persone fuori, ma delle viperi in casa. No, 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 la prima carità è per quelli di casa, è per i nostri vicini, è per i nostri familiari, la prima carità. E saper perdonare, saper lasciare andare. Uno un giorno la luna storta mi dice una parola storta, e buttatela in ridere, dite domani che avrai la luna dritta cambierai discorso. Così ci sono 100 modi di cambiare discorso, 100 modi di, ma bisogna avere dentro questo amore, dentro questa voglia di non mancare di carità, dentro questa voglia di essere buoni con gli altri. C'è tutto di guadagnato, va bene? E sia lodato Gesù Cristo.
Vuoi dire qualcosa su cosa?
Sulle votazioni?
Sì,
ve lo dico subito. Non possiamo votare per quelli che sono nemici di Dio. O semplice la cosa. Le varie correnti, quelle che ammettono il divorzio, quelle che ammettono l'aborto, quelle che ammettono la... Non lo possiamo votare. Non lo possiamo votare perché votiamo per Satana. Cerchiamo di quelli che vogliono la gloria di Dio, che insomma sono d'accordo per il bene, per aiutare il prossimo, non per fare le divisioni. No. Guardate che siamo responsabili di quelli. Se un partito ammette il divorzio, supponiamo, però non lo potete votare, non lo potete votare. Non sono tutti, perché ci sono di quelli che il divorzio non lo ammettono, quelli cattolici.
Anche quelli di sinistra
sono tutti che ammettono il divorzio, tutti. Non potete votare a sinistra.
A destra
votate chi volete, ma non votate a sinistra, perché tutti i partiti di sinistra, dal divorzio all'aborto a tutti quelli altri, tutti li ammettono, e io non posso ammettere questi perché vado contro Dio. Guardatevi i programmi, avete in mano i programmi, sapete, li avete tutti.
Adesso i programmi meno, quindi altre cose, i programmi non li nominano quasi nessuno.
Andate a fondo, guardate, quelli di sinistra no.
Suora, mi scusi, cosa ne pensa della Lega?
La Lega
è una cosa buona.
Sì, la Lega si può votare, la Lega non è contro il divorzio. Cioè non è per il divorzio, non è per la voto la Lega.
Berlusconi cosa ne dice?
Anche lui? Non è né per il divorzio né per la voto. Non è. Perché guardate, c'è una norma di Satana che dice calunnia a cosa resterà. Tutte le sinistre non fanno altro che calunniare le destre, calunnia a cosa resterà.
La persecuzione dei cristiani praticamente sta arrivando, si vede, perché
e allora voi nel silenzio dell'urna dite: Signore, per amore tuo non voto i tuoi nemici, non posso votare i suoi nemici, quelli che ammettono il divorzio, quelli che ammettono l'aborto, quelli che ammettono la bestemmia, anzi sono le bestemmie dappertutto,
anche l'eutanasia.
L'eutanasia non si può. Io non posso dare il voto per questi partiti, perché do il voto per Satana. Io non posso votare quelli che odiano Dio, odiano la sua legge e minimizzano gli altri, magari li prendono in giro, fate quello che volete, ma no, non posso, assolutamente non posso.
Scusa, cosa vuol dire quella parola che hai detto prima?
Eutanasia?
La morte dolce.
Che
non è
permessa per non farla soffrire.
Sì, per non far soffrire, lo addormenta e poi lo uccide dormendo. Ecco, l'eutanasia è una cosa così. Non si può. Il dovere sacrosanto di far diminuire la sofferenza è dovere cristiano. Ma non a scapito della morte. Io non posso uccidere una persona per non farla soffrire. No, no, no. Il padrone della vita è solo Dio.
Scusa, come hanno fatto con me, Luano?
Sì. Oh, sì.
Fastidio,
sì. Mamma mia, che peccato grave che hanno fatto là. Quelli che hanno fatto morire quella ragazza davanti a Dio, io non vorrei essere nei loro panni. Non vorrei essere nei loro panni. Perché, guardate, è proprio cattiveria il voler andare contro la legge di Dio. Perché le suore che la cudivano, diciamo, lasciatela. Noi la accudiamo con tutto il cuore, viviamo il necessario così finché Dio vorrà prendersela. Ecco la fede, ecco le persone di fede, e quelle suore hanno fatto benissimo e davanti a Dio sono innocenti perché loro hanno fatto di tutto per salvare. Io non posso uccidere una persona perché non soffre, non si può, non si può, non si può, non si può. Capite? Diminuire le sofferenze, sì, per carità. Cercare di attutire tutto. La curavano con tanto amore, la curavano quella figliola. Sì, non, io non ho il diritto di vita o di morte con nessuno. Io ho il diritto solo di farla vivere finché è possibile. Anche quelli che soffrono. Ma lo capite che se loro, per esempio, loro, di loro volontà vogliono suicidarsi, diciamo, sapete che sono dannati per tutta l'eternità. Allora ditemi, vale di più un 2 ore, 3 giorni, 5 giorni, un anno di sofferenze qui o tutta un'eternità di sofferenze? Provate a pensarci sopra. Facciamo 2, 2 fanno 4.
Una domanda.
Sì.
Per una persona in punto di morte, mi ha morto un mio caro amico.
Sì, beh, importante.
Io pregavo, ho fatto la misericordia, la divina misericordia vicino, gli mancavano sì. 2 ore o 3 ore,
sì.
Vicino al suo letto. Io pregavo al Signore che se lo prendesse, che l'ho unto proprio con l'olio della lingua.
Ma il sacerdote c'era?
Sì, no, tu sei un
sacerdote. Ah, beh, basta.
No, io non l'ho visto, mi hanno detto che sono un
sacerdote. Va bene, sì.
Io ho fatto le mie misericordie vicino al suo letto, ma io pregavo che se lo pigliasse piuttosto che vederlo così.
Ma guardi,
non so se una cosa
un'altra volta preghi così, Signore, aiutalo tu. Aiutalo tu.
Abbiamo pregato tanto.
Sì, va bene. Non importa, va bene, perché avete pregato, non l'avete mica ucciso voi, l'avete pregato, basta. Ma per dire, vedete, il Signore permette anche la sofferenza a volte, perché fa tutto purgatorio di meno. Sapete quanto è terribile il purgatorio? Sapete quanto è terribile? Un'ora di sofferenza qua vale come secoli di purgatorio offerti per il Signore. Quindi lasciamo stare, che faccia il Signore. Preghiamo quello sì, pregare sempre, ma in piena libertà, perché noi non possiamo fare violenza alla libertà di nessuno, di nessuno. Però spiegare le cose come stanno, sì. Cercare che si salvino, sì. Cercare di far offrire, di essere buoni, di dire guarda, offrono. Perché tutto questo, sofferenza, si sarà cambiata in gioia. Diciamo queste parole di speranza, che la nostra religione è una religione di speranza, di bontà, di misericordia. Non è una religione di cattiveria, non è una religione. Oh, guarda, no, il Signore ti bastonerà. Ma no, offri al Signore la sofferenza, vedrai che te la cambierà in gioia. Ed è vero che è così. perché noi abbiamo un Dio di bontà, di giustizia, e quando saremo morti c'è solo la giustizia, ma finché siamo qua vivi c'è la bontà che ci salva. Va bene, e sia lodato a Gesù Cristo.